i soldi, tutto quanto, insomma. Quindi hanno detto: tu, se potessi decidere tu che hai tutti i mezzi, quanti figli vorresti avere? Poi invece gli hanno fatto la stessa domanda dicendo: nella tua vita reale, con quello che pensi di poter fare. E i dati sono molto molto diversi, cioè in assenza di costrizioni, così si chiamava la slide, le aspettative di fecondità, volevano la stragrande maggioranza, cioè oltre il 70%, volevano due o tre figli, un po' di più le donne, ma con poca differenza. Quindi il 53% degli uomini e il 49% delle donne avrebbero voluto due figli, e quasi il 27% delle donne e il 21% degli uomini avrebbero avuto tre figli. E addirittura c'era una percentuale del 6-7-8%, 6-7% che ne avrebbero voluti più di tre, e pochissimi avrebbero voluto zero figli o un figlio, mentre tenendo conto del contesto reale, la percentuale si è molto abbassata. Quindi quelli che volevano tre figli, da un 26, una media del 23 fra uomini e donne, diciamo, si va a una media del 9%. Quindi i giovani erano ben consapevoli del fatto che volevano più figli, ma sapevano che non li avrebbero fatti perché non avevano i vari mezzi pratici, insomma. Quindi, se è vero che bisogna un po' lavorare sulla mentalità, ed è che è vero che io lo dico, sì, cioè sono d'accordissimo personalmente, questo come persona, del fatto che non si può pensare di prendere un cane invece di un figlio, ecco, detta in modo molto banale e riduttivo, però è vero che compito di un'amministrazione è anche quello di sollecitare tutte le forze, insomma, e di utilizzare tutte le possibilità per far sì che i ragazzi giovani, insomma, in età fertile, e le coppie che si formano abbiano più possibilità. Cioè, diciamo che dobbiamo togliere queste restrizioni del contesto reale che dicono che poi le coppie fanno meno figli. Ecco, quindi credo proprio invece che come amministrazione bisogna lavorare anche su questi aspetti più pratici. Altri? Nessuno? Quindi do la parola all'assessore De Pasti.
Allora, alcune puntualizzazioni, risposte ad alcune sollecitazioni che ci avete fatto. Allora, ma il consigliere Rubiani, non ci vogliamo sostituire ai corpi intermedi. Il nostro, anzi, è un'azione di forte sostegno a tutte le associazioni, alle istituzioni diverse da noi, e ne sono prova i vari obiettivi e strategici operativi. Ad esempio, per fare un esempio, dunque, per quanto riguarda la scuola, c'è proprio un'azione precisa in cui diciamo che vogliamo migliorare, aumentare la collaborazione con. Aspetta, perché lo devo trovare, perché qua li ho tutti insieme, quindi. No,
90.
aspetta, questa era quella con le associazioni. Dunque, la scuola è più. Un attimo solo, che è quella della scuola. Allora, il punto a pagina no 89, maggior coordinamento con l'istituto comprensivo per una sempre migliore integrazione con la comunità, incontri regolari con docenti e genitori del consiglio d'istituto. Questo è un esempio. Poi abbiamo individuato un obiettivo strategico, proprio un obiettivo completo: promuovere il volontariato e l'associazionismo. L'obiettivo operativo è di sostenere il volontariato, uno degli obiettivi operativi è sostenere il volontariato e l'associazionismo, e poi l'abbiamo declinato in varie parti con associazionismo sanitario, associazionismo sociale, intrattenimento, insomma, culturale. Quindi la nostra intenzione è proprio questa, anzi, è anche favorire anche la creazione di gruppi che si vogliono associare, anche e soprattutto di giovani, perché magari Abbiamo pensato che forse manca un po' questo aspetto. E per allora, ovviamente, dunque, non è che abbiamo delle fasce di età privilegiate, cioè a cui vogliamo dare solo le nostre attenzioni, ma anche, ovviamente, anche le fasce dei cinquantenni che perdono il lavoro, per quanto ci è possibile. Vorremmo cercare di individuare per i giovani e per questa fascia d'età, per chi perde il lavoro, insomma, degli aiuti anche in termini proprio di ricerca e magari di suggerimento per, non so, di nuove ditte che si insediano nel territorio, di ditte che cercano del personale. Per quanto riguarda invece l'APM, una cosa che io non ho detto è che nel DUP, nella nostra configurazione degli obiettivi e quindi nelle nostre bolle colorate, ci sono degli obiettivi che sono tratteggiati. Quelli tratteggiati sono quelli che ok, che ve verranno, sono demandati all'Unione. Tra uno di questi è quello, che dice garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. Ovviamente noi in questo obiettivo, per rispondere al consigliere Lugli, inseriamo proprio, insomma, la nostra PM, insomma, con tutto quello che ne consegue. Per quanto riguarda invece il fatto che il documento, la legge prevede di presentarlo a metà anno, quindi prima dei documenti governativi di economia e finanza, eccetera. Quindi ci dobbiamo adeguare e però possiamo recepire nella nota di aggiornamento eventualmente i documenti che verranno aggiornati in questo periodo. È chiaro che non possiamo prevedere, non possiamo, insomma, non abbiamo la facoltà di cambiare il DUP ad ogni governo che si cambia e insomma. Però abbiamo la possibilità di cambiarlo anno per anno e quindi anno per anno si adegua, cioè è ovvio che è un documento da leggere contestualizzandolo ai tempi dell'iter di approvazione. Basta, direi.
Grazie, all'assessore Tebasti. Altri interventi? Metto in votazione. Mettiamo in votazione. Metto in votazione, non sento niente. Ok, quindi chi è a favore del punto numero 3? Approvazione del documento unico di programmazione 2020, centro-sinistra Campogalliano. Contrari? Nessuno? Astenuti? Movimento 5 Stelle, Uniti per Campogalliano e Progetto Campogalliano. Allora, punto numero 4, variazione numero 15 al bilancio di previsione 2019-2021, è stata già illustrata nella commissione, quindi do direttamente la parola ai consiglieri se hanno domande o interventi. Scusate, assessore. No, solo due parole anche per il pubblico che è qui, che non era in commissione. È una variazione tecnica al bilancio, essenzialmente per preparare il bilancio all'avvento della rigenerazione urbana, praticamente, per essere pronti per dare la possibilità, quando insomma, riceveremo una risposta dalla regione, noi saremo già pronti con i numeri a posto per poter iniziare l'intervento. Quindi essenzialmente, poi ci sono altre piccole cose, però essenzialmente è questo, insomma.
Bene, grazie per la specificazione. A chi la parola? Consigliere Lugli.
Grazie signor Sindaco. Allora, capiamo come gruppo che ogni volta si deve ricorrere a questo strumento perché ci sono vincoli molto precisi. Noi abbiamo massima fiducia sulla competenza di chi si occupa della materia, avendo conosciuto di persona e valutando ogni volta la preparazione. Faccio una nota a margine, mi asterrò dicendo che se fossi diventato io sindaco magari avrei spostato fondi e utilizzato fondi in maniera differente, ma come dice Ucarelli, questa è un'altra storia, quindi mi astengo perché comunque è competenza esclusiva dell'amministrazione. Grazie.
Altri? Nessuno? Quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore della variazione numero 15 al bilancio? Centro-sinistra Campogalliano? Contrari? Nessuno? Astenuti? Movimento 5 Stelle? Uniti per il Campogalliano? Progetto Campogalliano. Qui c'è la immediata eseguibilità, come sopra. Bene, allora le delibere sono finite. Prima di passare la parola, sì, di passare i due punti 5 e 6, volevo solo dirlo perché poi va a finire che ci dimentichiamo che come amministrazione, salutiamo il dottor Bertolani, grazie, buonasera. E come amministrazione abbiamo pensato di prendere, di donare, insomma, di prendere a tutti i consiglieri e assessori, visto che abbiamo un consesso che è prevalentemente anche nuovo, ma poi fa sempre bene anche tutti noi ripassare. Quindi abbiamo la segreteria degli affari generali, insomma, quindi guidati da dottoressa Rocchi, e hanno guardato diverse pubblicazioni. Questa ci sembrava quella fatta meglio, ci è sembrata quella fatta meglio fra quelle in commercio, quindi abbiamo preso questo libro, Amministrare e Comunicare, per così, insomma, per ricordare il ruolo tutti che abbiamo nelle nostre varie funzioni nell'amministrazione. Quindi spero che vi sia utile per questi 5 anni di mandato. Bene, allora passiamo al punto numero 5, l'ordine del giorno. Quindi abbiamo finito le delibere, dicevo, abbiamo un ordine del giorno e una mozione. Passiamo al numero 5, l'ordine del giorno presentato dal centro-sinistra Campogalliano, protocollato il 7 settembre 2019, a oggetto richiesta dichiarazione dell'emergenza climatica e ambientale. Quindi ditemi a chi devo passare le parole fra i firmatari, consigliera Panini.
Bene, grazie. Allora, a questo punto sono onorata di farmi messaggero dell'ordine del giorno che è stato elaborato dal gruppo di maggioranza Centro-Sinistra Campogalliano. Come si diceva appunto, come oggetto dell'ordine del giorno è appunto la richiesta di dichiarazione dell'emergenza climatica ed ambientale. È stato firmato dai seguenti consiglieri: Arletti Marco, Bozzoli Debora, Gardini Marcello, Panini Chiara, che sono io. Bene, non leggo il testo integrale perché abbiamo pensato di darlo per letto, visto che è nostro compito leggere i documenti prima di entrare in consiglio. Vi cerco invece di darvi stasera, cercando di essere il più possibile comprensibile e sintetica, di darvi qualche elemento, magari anche extratestuale, per cercare anche un po' di dilatare, no, il senso di questo documento e trasferirvi un po' lo spirito, la volontà che ha animato la stesura di questo documento. Mi chiedo anche un po' di pazienza, vista un po' l'emozione, un po' la mia inesperienza, se vi sembrerò un po' anche naif nel mio modo di esporre. Insomma, vi chiedo scusa. Spero almeno di essere un po' utile alla riflessione, utile alla costruzione del senso, che è uno poi dei compiti del Consiglio, no? Costruire un senso comune per l'agire politico. Quindi vado alla prima informazione che vi do, che non è esplicitata naturalmente nel documento perché è una premessa: il testo non è un documento originale, parte da una base che circola anche in vari consigli comunali, quindi da una base già scritta e formulata. E ci è pervenuta, no, all'interno del nostro gruppo allargato, il gruppo di centrosinistra Campogalliano, è un gruppo numeroso che ospita persone che ci stanno vicino, con cui interloquiamo, con cui abbiamo degli scambi informativi molto frequenti e molto vitali. Quindi ci è stato sottoposto questo argomento con questa base già scritta, con questi punti, e questo ha animato, come deve essere, una discussione. Il documento iniziale ci è parso, intanto l'abbiamo allargata oltre il gruppo qua presente. Perché era utile fare così. Di primo acchito, questo argomento, che di per sé è ostico, quasi imprendibile, ci ha un po' paralizzato e quindi abbiamo dovuto proprio discuterne, metterci noi stessi in discussione, interrogarci su questo tema. Il modo più profondo per capire un pensiero, un tema, un testo è riscriverlo. Quindi questo non è un documento originale, ma è una riscrittura fatta di sana pianta, dalla prima parola all'ultima, che vuol dire che non è che abbiamo cambiato le parole, le abbiamo comprese fino in fondo, dalla prima all'ultima, ne abbiamo parlato, abbiamo deciso anche che cosa trattenere, che cosa no. Tutto ciò che abbiamo riportato oggi alla vostra attenzione è semplicemente il senso che noi abbiamo fatto nostro, quindi questa è la riscrittura della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale fatta dal centro-sinistra Campogalliano. Arrivo al titolo. Il titolo è porta in sé la, si sente? Sì. Porta in sé la combinazione di tre parole che assieme fanno tremare bene i polsi, cioè sono una tematica, come dicevo prima, che deve già metterci tutti noi per primi, che abbiamo cercato di affrontarla, anche semplicemente in una riflessione, deve metterci nella condizione intellettuale di non poter pretendere di avere una soluzione unica, a portata di mano, semplice. Questo non c'è. Non c'è una soluzione che possa essere indicata o gradita che possa veramente affrontare questo problema, che è un problema complesso, da molte sfaccettature. Sono processi, quelli del cambiamento climatico, del degrado ambientale, che sono in atto, quindi sono in divenire, e per questo è anche difficile intervenire. Quindi ci mettiamo tutti. Ci siamo messi noi per primi in questa condizione quasi di impotenza nel poter pensare di dare una soluzione che fosse l'abracadabra della questione climatica ed ambientale. Come i professionisti del soccorso chiamano macroemergenza l'emergenza nella quale i soccorritori sono numericamente inferiori alle persone da soccorrere. Qua siamo di fronte a una macroemergenza. I soccorritori sono i decisori politici, quindi siamo anche noi, siamo numericamente inferiori a ciò che c'è da salvare, che è il pianeta. Questo ci mette in una condizione di estrema responsabilità dall'alto verso il basso, fino quindi ad arrivare al microcosmo del nostro paese. Quindi è indispensabile un'analisi profonda, una riflessione che deve rimanere comunque aperta. Vi dicevo, non vi leggo, vi leggerò poi le conclusioni, ma vi do menzione di due blocchi importanti che ci sono nel documento, che spiegano anche un pochino il senso, insomma, del perché c'è questo tipo di dichiarazione d'emergenza, che cosa è emerso, cosa ha portato a emergere, cosa ha portato in superficie all'evidenza, cosa cerchiamo di far comprendere meglio. La spinta forte che abbiamo un po' descritto in premessa è appunto il movimento globale di mobilitazione delle Fridays for Future, che è una spinta che viene dal basso, sono studenti che in tutto il mondo protestano, e questo tipo di protesta è arrivata anche in Italia con la forza, con l'entusiasmo che solo gli adolescenti possono portare a una tematica di questo genere. La loro protesta porta sostanzialmente una domanda, non dà una soluzione. Chi protesta fa una domanda, una domanda scomoda, imbarazzante, che sarebbe poi questa: che cosa pensate di fare con il nostro pianeta? Voi politici, decisori politici, che cosa state facendo per il pianeta, per il degrado ambientale? Vi siete resi conto che il mondo sta andando in questa direzione nella quale forse non saremo più in grado di gestire il cambiamento climatico? Questa è la domanda. Questa domanda naturalmente è per tutti noi mondo adulto, in generale, politici in particolare, è quasi un plotone d'esecuzione. Cioè, noi ci troviamo di fronte, questi giovani ci fanno una domanda molto scomoda, molto imbarazzante, e che cosa si può fare? E quando c'è un interlocutore particolarmente scomodo, gli atteggiamenti possono essere due: lo si può infangare, deridere, considerarlo ridicolo, lo si può ignorare anche, oppure lo si può accogliere. E allora chi si mette nella condizione di comprendere questa domanda può fare solo una cosa: prego, fate fuoco, uccidete le nostre convinzioni, le nostre forme pensiero, siamo pronti anche a riformulare l'idea di come deve essere fatta una comunità sostenibile, perché poi la parola chiave è sostenibilità, che vuol dire ragionare in modo diverso, usare un paradigma diverso. E quindi abbiamo, questo è nella premessa, il nostro documento inizia così, con i giovani del Fridays in protesta. Poi c'è un'altra spinta molto importante invece che ci condiziona ancora di più, perché è la spinta a livello internazionale, sovranazionale, perché ci sono comunque dei programmi internazionali, e sono l'Agenda 2030, che è stata approvata dai 193 paesi dell'ONU ed è nel 2015. È un programma di 15 anni strutturato in 17 obiettivi e ha un titolo anche molto bello, che è questo: trasformare il mondo, no? Che sembra anche questo un testo fatto da adolescenti in protesta, invece è un testo fatto dai paesi membri dell'ONU. Questi 17 obiettivi vengono qualificati come trasformativi e incentrati sulle persone, quindi c'è già il concetto che la trasformazione arriva da qualcosa di diverso rispetto all'indicare una soluzione, deve passare attraverso una trasformazione e anche il cambiamento diretto alle persone. Lo sviluppo sostenibile in questo documento viene concepito come tridimensionale. Ci sono tre dimensioni che si abbracciano, che sono quella economica, quella sociale e ambientale. E della crisi climatica e ambientale si parla in particolare all'obiettivo 13, la lotta appunto al cambiamento climatico. Di questi documenti c'è poi c'è un elenco di fonti che sono per lo più sono più link di sì, che fanno atterrare direttamente a siti ufficiali. Probabilmente l'avete già fatto, vi invito a consultarli, perché questa è la fonte ufficiale accreditata di tutto ciò poi che viene qua un pochino sviluppato. ho menzionato semplicemente. L'altro documento, o comunque l'altro fatto importante, è l'accordo di Parigi, sempre del 2015, entrato in vigore nel 2016. Con l'accordo di Parigi 195 paesi si accordano appunto su dei programmi per il clima a livello globale. Qua l'Unione Europea è protagonista, cioè diventa capofila di questo accordo ed è il primo paese che si pronuncia e che dà il proprio obiettivo specifico, che è appunto la riduzione delle emissioni al 40% entro il 2030. Questo è un po' quello che vi volevo sottolineare per mettere l'accento. Poi andando verso più sì, e vi leggo le conclusioni. Quindi, cosa abbiamo? Oh, mi sono dilungata. Quindi, cosa chiediamo? Che il comune di Campogalliano si impegni a dichiarare lo stato d'emergenza climatica ed ambientale, riconoscendo le responsabilità storiche ed antropiche del cambiamento climatico. Chiediamo che venga messo in atto ogni possibile contributo all'interno delle competenze del Comune di Campogalliano. Questo è il primo punto tra le richieste. Il secondo punto è di inviare il presente documento al Governo della Repubblica Italiana affinché vengano varati con urgenza provvedimenti che consentano concretamente al nostro Paese la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, cioè anidride carbonica in atmosfera, in linea con gli obiettivi fissati e sottoscritti a livello internazionale. Di implementare sul territorio comunale la direttiva 340 del 2018 relativamente alla plastica monouso prima del 2021, adoperandosi nelle sedi istituzionali affinché tale accelerazione venga condivisa da regione e governo, essendo tale data incompatibile con la dichiarazione di emergenza climatica. Poi il quarto punto ed ultimo è di adottare e redigere il PAESC, che è un piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, documento con il quale gli enti locali pianificano le proprie azioni per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, aumentare l'efficienza energetica e il ricorso a fonti rinnovabili, preparare il territorio alle mutazioni del clima. Grazie per l'attenzione.
Bene, grazie consigliera Panini per l'illustrazione. A chi la parola? Consigliere Lugli.
Sì, grazie. Allora, grazie della esemplificazione di ciò che è la vostra ordine del giorno. Noi siamo assolutamente convinti che siamo in emergenza climatica e l'anno in corso lo sta ampiamente dimostrando con tutti gli eventi estremi a cui abbiamo assistito. Quest'anno li abbiamo fatti tutti, abbiamo avuto un campionario di emergenze incredibili. Siamo anche convinti che, come ha esplicitato la consigliera Panini, più si aspetta, più le cose si aggravano. E siamo anche convinti che non ci si debba proporre obiettivi al 2050, 2030, ma si debba sempre più anticipare queste decisioni. E siamo anche a fare una considerazione sugli strumenti attualmente in vigore, quali il PAIR, oppure quali strumenti che nel breve tempo o comunque sono in fase di approvazioni, quali il PRIT, il PUMS, tutti i piani belli che però hanno delle cose da aggiustare. Vi faccio alcuni esempi. Ad esempio, nel PAI, il piano aria integrato regionale, viene vietato l'uso dei camini ai privati sotto i 300 metri però non si fa menzione delle 350.000 tonnellate di cippato proveniente dal Veneto, che hanno avuto purtroppo per loro questo violentissimo evento l'anno scorso. Si parla di solidarietà verso il popolo veneto, comunque si bruceranno 350.000 tonnellate di cippato nelle tre centrali a biomasse di Massa Finalese, di Zola Predosa e di Russina Ravennate. Mi sembra un po' un controsenso. Oppure l'inceneritore di Modena, che ha avuto il raddoppio delle linee di fuoco, che emette in atmosfera una quantità di inquinanti pari a 110.000 automobili, ma vietano ai privati l'uso delle automobili, e poi in alcuni orari, cioè una macchina che alle 8.25 non inquina, alle 8.35 inquina, quindi è abbastanza contraddittorio, una macchina o inquina o non inquina, non può inquinare ad orari. O ancora il servizio pubblico, notavo ieri, tutta mattina abbiamo fatto il banchetto, non è passata una corriera, incuriosito sono andato a vedere gli orari, ce n'è una alle 14.30 e una alle 19.30, quindi in un'ottica di favorire l'uso a mezzi alternativi, l'uso ai mezzi pubblici, risulta molto difficile vedere una strategia da parte dell'azienda che, a parte le corse scolastiche, già oggetto di critiche, raccolte firme contro i disservizi e quant'altro, anche a Campo Gagliano per inciso, ecco che non mette in pista mezzi nuovi, mezzi adeguati, numero di corse sufficienti per dare l'opportunità al privato di avere l'opportunità di scegliere anche qualcosa di diverso. Per noi è più importante riuscire a dare l'opportunità di scegliere al cittadino piuttosto che vietare. Se tu vieti, come succede adesso per chi ha una macchina diesel Euro 3, non ha l'alternativa per poter raggiungere il luogo di lavoro, ecco che è costretto a violare la norma. Quindi se si riesce, l'amministrazione si potrebbe adoperare anche ai tavoli programmatici, non so come si possano definire, proprio per evitare queste contraddizioni. Noi abbiamo chiesto anche l'inserimento di emendamenti, al limite dopo li discutiamo insieme.
Non li può dire adesso, se vuole.
Posso dire?
Sì, anche perché così diventano oggetto delle discussioni future, perché altrimenti dobbiamo rifare tutte le discussioni tre volte.
Allora, noi chiediamo alcune semplici cose. Prima di tutto, promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza su questo tema, che va bene fare tante discussioni, però incontri pubblici, facendo un inciso, non deve essere solo da parte delle amministrazioni, comunque ci sono tante realtà nella zona e anche noi in prima persona ci prendiamo l'impegno di partecipare a queste riunioni, a queste campagne di informazione e sensibilizzazioni, cercando di arrivare al maggior numero di persone possibili. Pianificare entro il 2024 la creazione di boschi anche in convenzione con i privati, selezionando le specie vegetali indicate dal processo IAMICA del CNR e da Coldiretti, finalizzati alla piantumazione di specie arboree di maggiore efficacia nella riduzione della CO2 e delle PM10, che raggiungano la capacità di sequestrare tutta la CO2 prodotta nel territorio comunale per ottenere un saldo zero delle emissioni di CO2. Oppure stipulare una convenzione con la stazione di osservazione del clima ISAC CNR del Monte Cimone per attivare dei percorsi didattici finalizzati alla sensibilizzazione e alla corretta informazione sui cambiamenti climatici per gli studenti delle scuole elementari e medie di Campo Gagliano. Questa stazione di osservazione è anche, oltre a fare ricerche sul clima e ricerche sui cambiamenti climatici, è anche ottimo come divulgatore e come informatore scientifico, quindi può essere un momento veramente di formazione per tutti i nostri ragazzi. Realizzare l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà del comune, avvalendosi del supporto di aziende partecipate di AIMAG come ESCO. E ultimo punto, progettare e realizzare l'aumento delle piste ciclabili entro il 2024 e incentivare la mobilità sostenibile, promozione dell'uso della bicicletta e di tutti i veicoli a propulsione elettrica. Di questo ogni anno sappiamo che ci sono anche dei bandi finanziati non con tantissimi soldi, però come è stato per la rigenerazione urbana, se si riescono ad avere delle progettualità sulle piste ciclabili, ecco che Regione e Stato possono finanziare queste, quindi invitiamo l'amministrazione anche a tenere viva l'attenzione su questi bandi. Grazie.
Consigliere Costa.
Buonasera, io esco dal letargo, non ho parlato questa sera, quindi ho dato più tempo a chi ha esposto per più tempo. È naturale che tutti abbiamo il terrore della terra che esplode e tutti abbiamo sotto gli occhi il cambio climatico, questo l'ha detto anche il consigliere Lugli. Mi rammarica che il gruppo consigliare di maggioranza abbia presentato un ordine del giorno che all'interno preveda un impegno da parte dell'amministrazione di qualsiasi forza in gioco per diminuire i rifiuti di plastica, perché anche quello è un'emergenza, ci sono isole di plastica che galleggiano. Quando nel consiglio scorso, per una parola all'interno di un ordine del giorno, non si è dato modo di cominciare a ridurre, a provare a ridurre un po' la plastica attraverso il respingimento della casa dell'acqua, non presentato dalla mia lista ma appoggiato dalla mia lista. E l'assessore aveva risposto con i dubbi sul traffico che ci sarebbe stato di mezzi con inquinanti vicino a questa casa dell'acqua. Non mi risulta che la gente vada a fare la spesa in bicicletta o a piedi a portare dell'acqua. Quindi diciamo che non avrebbe risolto il problema del discorso della quantità di plastica che viene ammassata nei rifiuti o quant'altro. Però i grandi percorsi si cominciano dai piccoli passi. E secondo me è stata un'occasione persa, perché un minimo di plastica si sarebbe potuta risolvere dando un servizio comunque a chi ne poteva usufruire, a chi ne voleva usufruire, senza dover buttare plastica in più nei propri rifiuti e quindi anche nei cassonetti della differenziata. Per quanto riguarda, sì, il discorso è molto ampio, per il discorso climatico è molto molto ampio e sicuramente ognuno nel suo piccolo può fare tante cose, però ripeto, in un'amministrazione, in un paese di 8.000 persone non ci si può aspettare sicuramente da una comunità di 8.000 persone la salvaguardia di tutto il pianeta. Però dare l'esempio o comunque mettere in atto tutte le cose che possono andare in quella direzione. E ripeto, io mi rapporto a quello che è stato detto è stato fatto nel consiglio precedente, secondo me si è persa una piccola occasione. Per il resto, insomma, l'emergenza climatica ce l'abbiamo, siamo bombardati anche dal punto di vista mediatico. Grazie.
Consigliere, chi interviene? Consigliera Panini.
Non intervengo sugli emendamenti, ma volevo solo dare un attimo, rispondere o chiarire con il consigliere Costa, se mi è possibile. Relativamente alla casa dell'acqua bisogna distinguere due tematiche. Una è la plastica, l'altra è la riduzione delle CO2. Questi due sono due tematiche legate all'ambiente, entrambe, non entrambe legate al cambiamento climatico. L'obiettivo principale, come adesso con metodo deduttivo dall'alto verso il basso, dal generale al particolare, la priorità è la riduzione delle CO2. La riduzione assieme in particolare all'anidride carbonica e la riduzione dei gas climalteranti. Alcuni, in particolare alcuni gas che noi produciamo per nostra attività, per il nostro stile di vita, si può dire, vanno a impattare negativamente, vanno ad accelerare in verità dei cambiamenti che sono in atto, sono fisiologici e li fanno diventare cambiamenti patologici più veloci di quello che devono essere. La casa dell'acqua non risolve, non cambia, non trasforma il nostro stile di vita improntato sull'uso dell'auto. La riduzione della plastica la si può fare alla fonte e in altri modi, quindi dobbiamo non confonderci tra la diagnosi, l'analisi e la soluzione. Quindi quello che noi chiediamo è anche includere poi in verità questa istanza, anche portata avanti da questo ordine del giorno relativo alla casetta dell'acqua, come diceva appunto il capogruppo Gardini nello scorso consiglio, che ha precisato appunto che non è che lo rifiutiamo per un principio sbagliato, ma occorre prima un programma, metterci d'accordo sugli obiettivi da raggiungere, prima di andare a indicare una soluzione illudendosi che sia la soluzione che metterà a posto tutte queste circostanze. Volevo solo rispondere a questo perché avevamo analizzato questo problema. Grazie.
Ok, altri? Gardini, anche per gli emendamenti.
Sì, infatti, grazie, volevo cominciare a entrare nel merito degli emendamenti per poi proseguire con le discussioni. Allora, noi, premesso che abbiamo ricevuto gli emendamenti pochi giorni fa, dopo non ho avuto tempo di mandare le nostre considerazioni su questi emendamenti, comunque ne darò una breve lettura. Allora, per quanto riguarda il primo emendamento proposto, è per noi assolutamente recepibile, in quanto comunque va nella direzione di questo ordine del giorno, quindi per noi può rimanere immutato. E quindi promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza su questo tema, quindi assolutamente recepibile. E il secondo, vorremmo solo un attimo fare qualche precisazione e porre qualche modifica, in quanto abbiamo provato ad andare sul link iamica.it e sì, ci siamo accorti solo che è un progetto che riguarda alcune regioni del sud, solo le regioni del sud Italia, quindi anche volendo magari provare proprio sul sito, accendendo questo link a vedere cosa succede, inserendo magari dei dati specifici per questo nostro per il nostro comune, non ce lo permette di fare perché ci propone delle specie vegetative che qua magari farebbero molta fatica ad attecchire, quando si parla di regioni del sud, ecco. Quindi noi vorremmo modificarlo facendolo diventare nella scelta di specie arboree per nuove piantumazioni, considerare anche il criterio di riduzione della CO2 e delle polveri sottili.
Scusi Presidente, noi non abbiamo mai visto l'ordine del giorno scritto, quindi non so di cosa sta parlando il collega Gardini.
Scusate,
non ho mai visto
l'ordine del giorno presentato.
Gli emendamenti, l'ordine del giorno modificato di cui sta parlando, quindi o noi lo abbiamo o se no non riesco a seguire cosa dice. È stato chiaro?
Sì.
Perfetto.
E non era un ordine del giorno modificato, erano degli emendamenti, giusto?
Sì.
Quando gli consigliere Rugli, quando?
Protocollati.
Protocollati 25 ottobre. Allora, bisogna che
io davo per scontato.
No, oppure gli emendamenti si possono presentare anche in consiglio adesso, però bisogna avere il testo. Allora, se sì, non ha ragione Rubia, cioè, non bisogna per forza. Allora, gli emendamenti possono essere presentati o prima o anche in consiglio. Però, a meno che non sia una parola, una virgola, se sono delle. Anch'io non sono riuscita a scrivermi tutti gli emendamenti che il consigliere Lulli ha detto, me ne sono persa qualcuno. E adesso, e quindi se ha una copia scritta adesso davanti, andiamo a fare le fotocopie. Ah, ok, non l'ho visto perché l'ho girata di qua. Quindi adesso sospendiamo un minuto, aspettiamo le fotocopie, poi dopo riprendiamo. Quindi allora lo diciamo perché è così, insomma, è giusto dire le cose formalmente come sono accadute. Quindi il consigliere Lulli ha protocollato, quindi ha mandato giù al protocollo la copia, insomma il testo con i documenti, con gli emendamenti, ma evidentemente per un errore giù dal protocollo non sono stati mandati i consiglieri. Bene, grazie, sono arrivate adesso le fotocopie, quindi riprendiamo la discussione. Eravamo rimasti a... stava parlando il consigliere Gardini, prego.
Allora, niente, riprendiamo dal punto 2, in quanto dicevo che avevamo visto, ci eravamo accorti di questa cosa riguardo al link. E comunque, prego, dopo, visto che è arrivato adesso, magari controllate anche voi, magari in un secondo momento. E quindi, magari se diventasse nella scelta di specie arboree per nuove piantumazioni, considerare anche il criterio di riduzione della CO2 delle polveri sottili. E poi, invece, per quanto riguarda il punto numero 3. E qui si parla di stipulare una convenzione e ora dire precisamente con chi si vorrà stipulare convenzioni non ci pare molto il corretto. E quindi per quanto riguarda la seconda parte, quindi le informazioni sui commendamenti climatici per gli studenti delle scuole elementari e medie di Campogalliano, sembra quasi un rimando al punto numero 1, quindi magari questo punto 3 lo possiamo depennare per questi motivi. E per quanto riguarda il punto numero 4, E teniamo presente che sono già, installati su alcuni plessi scolastici dei pannelli fotovoltaici, e quindi vorremmo modificarlo in perseguire l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale, valutando il supporto come ESCO da parte delle aziende partecipate dal comune. Ok. Per quanto riguarda il punto numero 5, parte del programma comunque ci sta a ribadirlo, se potesse diventare progettare e realizzare l'aumento delle piste ciclabili entro il 2024 e incentivare la mobilità sostenibile. E in quanto l'incentivare la mobilità sostenibile, incentivare i veicoli a propulsione elettrica, magari dopo passa il fatto che magari incentiviamo anche l'acquisto magari di macchine elettriche, totalmente elettriche, che insomma finché si parla di piccoli veicoli elettrici ok, ma magari Tesla o cose così le lasciamo ad altri, insomma, però dicendo veicoli elettrici ci rientrano anche quel tipo di vetture lì che magari uno non ha proprio bisogno di incentivi da parte del comune di 200-300 euro, quindi a posto, questo è.
Lugli?
Questo emendamento era, noi l'abbiamo pensato su uno strumento che ha adottato il comune di Carpi, che aggiunge 4.000 euro per l'acquisto di autovetture a propulsione elettrica in surplus a già ciò che succede come finanziamento da parte dello Stato, che sono 6.000 euro, e anche dell'ulteriore finanziamento della regione, che sono ulteriori 3.000 euro. Quindi, per equiparare un attimo Campogalliano alle altre realtà qua della nostra zona, ecco che se abiti a Carpi hai diritto a 13.000 euro di detrazione, se abiti a Campogalliano solo 9. Era solo per cercare di equiparare, non era proprio un modo di incentivare Tesla o altre macchine, era proprio per magari equipararci, magari non con le stesse cifre, però a un provvedimento di un comune nostro limitrofo. Era solo questo, precisazione. Grazie.
Quindi consigliere Lugli vuole dire se è d'accordo con le modifiche presentate o no?
Sì, assolutamente.
Devi rispondere al microfono.
Sì. Quindi accettiamo le modifiche richieste da centro-sinistra per Campogalliano e grazie per questa ulteriore puntualizzazione. Grazie.
Okay, bene, altri interventi? Consigliere Rubiani?
Capisco che Roma pretende certi movimenti e quindi accettiamo questa mossa, va bene, però vorremmo avere quindi un ordine del giorno compilato e scritto in modo definitivo che capiamo cosa si va a votare. Anche perché, come? Lo si può fare, si rinvia la votazione la prossima volta se non lo facciamo stasera, non è un tema, l'abbiamo già fatto nel mandato precedente, di sospendere, scrivere, fare, calma, quindi non è certo quello un problema. Presidente, sto parlando io.
Prego Rubiano.
Allora. Richiesta di dichiarazione di emergenza climatica ambientale, bene, è un ordine del giorno, è il Consiglio che impegna, perché non c'è scritto, cominciamo dalle cose così, quindi bisogna che sia scritto in modo che poi quando si vota si capisca che cosa si è votato, si richiede che venga messo in atto, impegna il Comune non si impegna, si impegna la Giunta a fare delle cose o il Consiglio dichiara. Cioè ci sono anche le formalità che fanno parte in un documento ufficiale delle cose che contano. E sono partito da queste perché sono quelle più banali. Ma Il quesito che quando l'abbiamo letto ci è venuto immediatamente è: a cosa serve? Dove si vuole arrivare? Che rilevanza ha? Perché a parlare genericamente di dichiarazione di emergenza climatica ambientale e poi proporre quattro punti che non porteranno niente di concreto in questo paese, mi chiedo a cosa serva. Cioè, noi qui l'emergenza, la riduzione della CO2 qui la otterremmo se si facesse, per fare un esempio, uno dei tanti, qualcosa di concreto sulla viabilità e dell'autostrada verso collegamento a 22A1 e verso Modena, cosa che non è pervenuta da anni. Adesso c'è un progetto, perché essendoci la Modena-Sassuolo è in corso di pensato e forse di esecuzione, c'è il problema della connessione tra le due autostrade. Ma io non so se viviamo nello stesso paese, ma se ci guardate c'è la fila mattina, mezzogiorno, sera in quella connessione lì, e le macchine non spegne mica nessuno, neanche gli autotreni. Quindi quello è un generatore di CO2 di prima categoria. Io credo che il primo problema che dovremmo porci è quello: la viabilità di questo paese e chi attraversa questo paese. Oltre a quello, il secondo problema di produzione di CO2 sono i riscaldamenti industriali, domestici e residenziali in genere. Abbiamo fatto qualcosa? Abbiamo promosso qualche attività? In questa palazzina a primavera scorsa si bolliva, ce lo ricordiamo tutti. Sì, ce lo ricordiamo tutti. Qui un consiglio, c'era un caldo bestia perché per qualche motivo non era stato regolato. Provate a ricordarvelo pochi mesi fa, non infiniti mesi fa. Allora, dobbiamo preoccuparci di quello. Volevamo preoccuparci di quello, anzi l'amministrazione precedente voleva preoccuparsi di questo, tant'è che ha sottoscritto il PAES. Ho chiesto qualche giorno fa di avere i dati che avrebbero dovuto essere pronti, perché previsti dal PAES annualmente, e a fine 2017, quest'anno era il secondo report 2019. Sono ancora in attesa, e che vuol dire che non erano pronti. Allora, non serve firmare un documento se poi non proviamo a capire quello che stiamo facendo, che risultati porta. Peraltro lo dite voi stessi, perché in questo documento che avete presentato, sì, è qua, poco prima del si impegna, parlate che per 12 mesi e soprattutto in riduzione del gas serra, il risparmio a livello di consumi elettrici che termici è quantificabile intorno al 15-20%, che vuol dire quantificabile intorno al... Ma noi, quando è stato sottoscritto il PAES, è stato fatto una valutazione delle tonnellate di CO2 che venivano emesso. Erano un numero certo, adesso da qualche parte ce l'ho, mi ricordo quanto avrebbe dovuto essere la riduzione, 12.000 rotte tonnellate di CO2. Non è un circa intorno al, sono dei numeri. Cioè, per dire che benché il tema ci convinca al 100%, perché è evidente a chiunque che siamo dentro un problema, c'è un'emergenza climatica, poi bisogna fare qualche distinguo anche su questi termini, ma è altrettanto vero che non è proponendo e moltiplicando i documenti, anzi forse teniamo l'effetto contrario, perché questa qua, per fortuna adesso c'è poca cellulosa dentro, c'è più calce, ma alla fine della fiera, per avere questo, qualche pianta ci ha rimesso le penne. Quindi più produciamo documenti, più rischiamo davvero di andare a massacrare l'ambiente di più. Per arrivare a dire che cosa, quindi? Che il tema ci interessa, messa così che in realtà i quattro punti non dicono tanto, o forse non dicono proprio nulla, perché che vengono messi in atto ogni possibile contributo all'interno delle competenze del Comune di Campo Gagliano, io spero che sia fatto a prescindere da questo documento. Io voglio pensare che gli amministratori presenti nel Comune, che siano eletti o dipendenti, ci stanno mettendo tutte le loro competenze. Cioè, se no, all'interno del Comune, oppure di tutto il Comune, se fanno qualcosa loro si vada a cercare, chissà, facciamo un esempio per tutti che lo conosciamo, Luca Lombroso, se abbiamo bisogno di capirci qualcosa in più è evidente che chiediamo a lui. ma non credo che c'è bisogno di scriverlo, ecco, per intenderci. Di inviare il presente documento al governo della Repubblica Italiana, Dio ci salvi. Oggi, ieri ce n'era uno, oggi ce n'è un altro, domani non si sa, che comunque sulla questione della riduzione di CO2 dovrebbe anche la storia insegnarci qualcosa. Vi ricordate Kyoto, oppure più recente Parigi 20, eccetera, ma la riduzione è prevista. Avete visto cosa è successo? C'è stato il difetto che venivamo da una crisi economica più pesante, stiamo leggermente ripartendo, c'è ancora crisi, e quindi la riduzione, ciao. Perché se le industrie vanno, consumano energia termica e quindi bruciano combustibili, o consumano energia elettrica per produrre la quale bruciamo combustibili, il risultato è uguale. Terzo punto. Possiamo essere d'accordo, è l'unico punto che dice qualcosa di concreto, cioè proviamo ad accelerare, se la legge ce lo permetterà, se le direttive ce lo permettono, la eliminazione della plastica monouso. È una cosa che già, se ricordo bene, era condivisa nel